Geronimo. Storia e memoria con Claudio Visentin.
Vedi qualcosa?
Sì, cose meravigliose.
Negli ultimi 200 anni, l'Egitto dei faraoni è entrato con forza nel nostro immaginario collettivo. Pensate solo a quanti musei egizi ci sono in giro per il mondo. Il Cairo, naturalmente, ma anche Londra, Parigi, Berlino, Torino. E la passione per questa antica civiltà si traduce in sempre nuovi libri, film e documentari. Quest'anno due importanti anniversari hanno dato un nuovo slancio a progetti e ricerche. 200 anni fa, nel 1822, un docente di Grenoble, Jean-François Champollion, traduce la lingua dei geroglifici, analizzando la stele di Rosetta. 100 anni fa, invece, nel 1922, l'archeologo inglese Howard Carter scopre la tomba del giovane faraone Tutankhamen, ancora intatta e colma di tesori. È forse la più importante scoperta archeologica del XX secolo, anche per l'eccezionale copertura mediatica. Quest'oggi, a Geronimo Storia, approfondiremo proprio queste due tappe fondamentali nella conoscenza dell'antico Egitto con uno specialista, il professor Antonio Loprieno dell'Università di Basilea. Nel 1799 la campagna d'Egitto è in pieno svolgimento. Forti di 328 navi e quasi 40.000 uomini, sotto la guida di Napoleone Bonaparte, i francesi contendono agli inglesi il dominio sul Mediterraneo. Accanto ai soldati, centinaia di studiosi accompagnano la spedizione, con il compito di investigare l'antico Egitto come mai si era fatto prima. Il 15 luglio 1799, nella città di Rosetta, sul delta del Nilo, nelle fondamenta di una fortezza, fu casualmente ritrovata una pesante lastra di granito, con inciso sopra un decreto. Il testo, promulgato nel 196 a.C., celebrava il faraone Tolomeo V, allora tredicenne, in occasione del primo anniversario della sua incoronazione. La stele di Rosetta, come fu subito chiamata, riportava lo stesso testo in tre lingue, geroglifici, demotico e greco antico. Dopo la resa francese, nel 1801, la stele di Rosetta fu portata in Inghilterra e oggi è uno dei pezzi di maggior pregio del British Museum. E tuttavia, solo 200 anni fa, nel 1822, uno studioso di Grenoble, Jean-François Champollion, riuscì per la prima volta a tradurre i geroglifici della stele di Rosetta, grazie al confronto tra i diversi testi. Professor Antonio Loprieno, Università di Basilea, la stele di Rosetta fu dunque scoperta durante la campagna d'Egitto napoleonica. Ma cosa c'entra una campagna militare con l'archeologia?
C'entra moltissimo. Perché la storia dell'archeologia europea applicata al vicino Oriente è molto legata alla storia della colonizzazione europea del vicino Oriente. Quindi la campagna napoleonica è stata in realtà il punto di partenza di tutto un movimento di riscoperta, ma quello che adesso si chiama anche un po' di creazione del mito dell'Antico Oriente, e l'Egitto fa parte di questo mito, no? Quindi va vista una scoperta scientifica all'interno anche di una forma di promozione tanto della cultura quanto anche della presenza militare occidentale nei paesi del vicino Oriente. Quello che spesso si perde di vista è che queste forme di occupazione fino all'era moderna avevano un po' un aspetto anche culturale che era legato ad esse. C'era evidentemente la pressione militare, ma c'era anche un po' questa idea molto legata all'illuminismo, se vuole, di portare anche un accrescimento di conoscenze attraverso quella che è una campagna militare. Quindi la scoperta della stella di Rosetta è in realtà molto legata anche alle condizioni in cui si è creata questa forma di presenza occidentale in Egitto.
Di cosa parla la stella di Rosetta?
La stella di Rosetta è in realtà un testo che è uno di quei pochi che definisce addirittura il proprio scopo all'interno del testo stesso, perché si tratta, nella definizione stessa che si trova sulla stella di Rosetta, iscritta in tre lingue, di una stele che deve essere posta in ogni tempio d'Egitto per celebrare la venerazione o il culto del sovrano tolemaico dell'Egitto in tutti i templi egiziani. Quindi si trattava di aggiungere al culto del dio egiziano del tempio specifico anche la presenza del culto del sovrano ellenistico, in quel momento governatore al potere in Alessandria, quindi in Egitto.
Nella stele di Rosetta si celebra il faraone Tolomeo V. Chi era?
Tolomeo V era uno dei vari sovrani tolemaici che si sono sovrapposti alla guida dell'Egitto e che rappresentavano l'eredità, se vuole, da un lato della struttura un po' imperiale che proveniva dall'impero persiano e che era stata raccolta da Alessandro Magno, quanto anche veicolo della cultura greca, quella che si chiama la Koinè, in tutto il Mediterraneo orientale, e che quindi rappresentavano tanto una continuità rispetto ai faraoni precedenti, quanto in realtà una forma nuova di governo, in fondo più, se vuole, universale, no? Più legata al mondo allora conosciuto.
Nel 1822 Jean-François Champollion traduce i geroglifici della stele di Rosetta. Come fa e come mai nessuno c'era riuscito prima?
Per situare la decifrazione dei geroglifici da parte di Champollion in una prospettiva un po' storico-culturale, c'è da ricordare che negli 1500 anni precedenti a questa decifrazione da parte di Champollion, la conoscenza dell'egiziano come lingua si era perduta. Ossia, quando l'Egitto divenne cristiano, trasformò la propria scrittura, anche perché la scrittura geroglifica, rappresentando degli dei e degli oggetti, era considerata come pagana, trasformò la propria scrittura in una scrittura greca. Quindi, nonostante gli egiziani continuassero a parlare egiziano, quello che noi chiamiamo copto, scrivevano in un alfabeto greco. Quindi la conoscenza dei geroglifici andò perduta. E quello che rimase negli anni dal, diciamo, 300 d.C. fino alla decifrazione da parte di Champollion è una specie di memoria che questi geroglifici rappresentassero dei concetti. E la grande scoperta di Champollion è che Champollion arrivò a individuare nei geroglifici egiziani, oltre la presenza di concetti, se vogliamo, di segni che rappresentano concetti, anche la presenza di segni che hanno unicamente valore alfabetico, quindi che sono, per così dire, nonostante rappresentino degli oggetti della realtà, hanno un valore unicamente come quello delle nostre vocali e consonanti dell'alfabeto latino. E questa è la grande scoperta che Champollion operò nel 1822. Non si può dire che nel 1822 Champollion avrà proprio scoperto tutti i misteri, però è giusto dire che la maggior parte della, diciamo, analisi linguistica connessa alla stella di Rosetta si conclude nei primi decenni dopo la decifrazione da parte di Champollion. Quindi a partire, diciamo, dalla fine del XIX secolo si può dire che la nostra conoscenza della scrittura egiziana sia relativamente completa. Diciamo, negli ultimi 150 anni ciò che si è modificato è piuttosto il nostro approccio alla lettura del contenuto di questi documenti, piuttosto che l'analisi, per così dire, filologica del testo in se stesso.
Un secolo fa, il 3 novembre 1922, nella Valle dei Re, un gradino emerge dalla sabbia. Quel gradino è solo il primo di una lunga scala che conduce alla tomba, ancora intatta, del faraone Tutankhamen, salito al trono a 9 anni e morto a 18. I sigilli delle porte d'ingresso custodivano da oltre 3.000 anni immensi tesori, oltre 5.000 oggetti. La mummia era protetta da diversi sarcofaghi, uno d'oro massiccio, del peso di oltre 100 kg, e il volto del faraone era coperto da una meravigliosa maschera d'oro, da quel momento il simbolo stesso dell'Egitto antico. Professor Antonio Loprieno, perché questa tomba è così importante?
L'aspetto singolare e particolare della tomba di Tutankhamen è esattamente il fatto di essere stata scoperta 100 anni dopo la stele di Rosetta e in un certo senso consolidando la nostra conoscenza dell'archeologia egiziana. Ossia, mentre la stele di Rosetta 100 anni prima fonda le nostre conoscenze della filologia, quindi della lingua egiziana, con la scoperta da parte di Carter della tomba di Tutankhamen si crea una specie di interesse popolare generale per l'archeologia egiziana, ossia per i documenti, diciamo, materiali di questa cultura. E il fatto che si tratta di uno dei pochissimi casi in cui una tomba è l'unica in realtà reale scoperta intatta, naturalmente dà fin dall'inizio a questa scoperta una visibilità del tutto sconosciuta in precedenza, perché in precedenza si conosceva l'Egitto unicamente da un punto di vista frammentario. Quindi c'è questo aspetto, se vogliamo, un po' di una dimensione emotiva che è rappresentata dal fatto per la prima volta una tomba completa e quindi anche con tutto l'aspetto, se vogliamo, un po' mitico, no? Che da quel momento ha accompagnato questa scoperta.
Cosa sappiamo del faraone Tutankhamen?
Uno degli aspetti interessanti di questa scoperta della tomba di Tutankhamen è che proprio riguardi un personaggio tutto sommato molto secondario all'interno dello sviluppo della storia egiziana. Ossia, Tutankhamen è un personaggio interessante in un momento di transizione della storia egiziana tra un periodo di grande riforma, che era quello del faraone Akhenaten, no, il fondatore cosiddetto del monoteismo, e il ritorno invece alla religione politeistica tradizionale. Quindi Tutankhamen è tanto forse un figlio, forse un nipote, non si sa tanto bene, di Akhenaten stesso, quanto in realtà il faraone con il quale si ritorna alla visione classica della religione egiziana. E quindi l'aspetto particolare anche della tomba è che da un punto di vista stilistico rappresenta tanto una continuità rispetto a questo periodo di riforma, anche con i suoi tratti storico-artistici specifici, quanto invece una tomba egiziana reale classica con le rappresentazioni, diciamo, cultuali tipiche di questa realtà.
Come mai solo questa tomba non fu saccheggiata?
La risposta alla domanda di perché la tomba di Tutankhamen sia in fondo sfuggita, non sia stata saccheggiata già in antichità, è in fondo legata a quella labilità politica di cui le parlavo prima. Ossia, le tombe che sono state saccheggiate già in antichità sono state saccheggiate, direi, quasi come programma politico, perché tutto questo oro che era depositato e tutto questo valore che era depositato nelle tombe ovviamente faceva parte, se vuole, del patrimonio dello Stato. Per cui è facilmente immaginabile che dopo 1, 2, 3 generazioni questi oggetti venissero comunque riutilizzati. Quindi questo saccheggio era in molti casi un saccheggio di Stato, un saccheggio ufficiale. Ora, Tutankhamun, che era proprio in questa situazione di un po' a cavallo tra due realtà politiche, probabilmente è sfuggito perché, per dirla in poche parole, nessuno si interessava di lui, nessuno si interessava più di lui, era perfino caduta la sua memoria 1 o 2 generazioni dopo.
La tomba di un faraone apre un passaggio tra il nostro mondo e l'aldilà.
Nella visione egiziana non esiste una separazione netta tra la vita terrena e la vita nell'aldilà, che invece è tipica delle religioni successive che distinguono tra corpo e anima. Ora, questa divisione radicale tra corpo e anima è sconosciuta alla religione egiziana, per cui il fine e lo scopo, diciamo, filosofico di una tomba egiziana e dei culti che in essa si praticano e delle rappresentazioni che in essa si trovano è il ripetere il più possibile l'esperienza del sovrano sulla terra e proiettarla in un periodo successivo alla sua morte. Quindi il periodo post mortem è in fondo una inserzione del sovrano a livello cosmico nella stessa realtà e negli stessi ritmi che erano stati i suoi quando egli era al potere nella vita, diciamo, al di qua e non al di là.
Sono state avanzate molte ipotesi sulla causa della morte del giovane faraone. Qualcuno ha anche sostenuto che fu ucciso. Cosa sappiamo con sicurezza?
Se noi cerchiamo una risposta a questa sua domanda molto legittima, nella documentazione tanto testuale quanto archeologica non la troviamo. E non la troviamo perché, diciamo, l'analisi della mummia di Tutankhamen non ha dato sufficienti indicazioni di poter assumere o escludere una morte violenta. E i testi egiziani in ogni caso escludono completamente una morte violenta di un sovrano, che invece si inserisce sempre in una prospettiva di legittimità al trono, che sia legittimo o no. Ora, c'è da dire che comunque tra tutti i periodi della storia egiziana, quello in cui è vissuto Tutankhamen è il più probabile per eventuali casi di omicidio o di problemi di successione al trono, perché era proprio quel periodo, come si accennava prima, in cui esisteva ancora un confronto, per non dire una lotta vera e propria, tra i fautori della riforma di Akhenaten e i fautori invece di un ritorno alla religione tradizionale. Quindi, senza poter escludere da un punto di vista empirico questa realtà, è chiaro che Tutankhamen è vissuto in un contesto estremamente labile e che la sua morte in età giovane sia o legata anche dei problemi medici, per non dire genetici, no, della famiglia di Tutankhamen, che era una famiglia anche in cui, peraltro, non sorprendentemente, ci sono anche casi di matrimoni tra consanguinei. Quindi non è completamente esclusa una labilità genetica, ma d'altra parte a questa labilità genetica si aggiunge anche una labilità politica, se vogliamo. Per cui questo è il contesto in cui, da un punto di vista empirico, non possiamo però andare al di là.
Nella cultura popolare si è fantasticato a lungo di una maledizione di Tutankhamen. Come ha preso forma questa leggenda?
Questa è una domanda interessantissima, signor Vicentin, perché in realtà va alla radice un po' della materia stessa di cui mi occupo, dell'egittologia, e va in fondo anche alla radice di questa sorprendente coincidenza dei 200 anni della stella di Rosetta e dei 100 anni della tomba di Tutankhamen. Mi spiego. L'egittologia sorse agli inizi del XIX secolo con la decifrazione dei geroglifici, con il retroterra di quella che era chiamata l'egittomania, ossia l'entusiasmo per l'Egitto, un po' come luogo pieno di misteri, ma anche un po' quel fascino un po' trasgressivo che è rappresentato tanto nei testi antichi greci e romani quanto nella tradizione biblica, no? L'Egitto, casa di servitù, sappiamo bene quello che c'è alle spalle. Ora, l'egittologia si è sempre autointerpretata come reazione all'egittomania, come la scienza empirica. E con la scoperta di Tutankhamen si assiste un po' quasi a un ritorno in auge dell'egittomania, a una proiezione proprio per questa grande presenza mediatica, a una specie di ricreazione di un mito egiziano. Quindi questa maledizione di Tutankhamen è in realtà una specie di vendetta della tradizione dell'egittomania ancora presente in molti di noi. Nella nostra cultura occidentale, in fondo crediamo ancora un po' al fascino dell'Egitto, e questo nonostante gli egittologi si sforzino di dire che non c'è, e questo un po' ha alimentato anche la creazione di questo mito legato alla scoperta della tomba di Tutankhamen.
Nel ricchissimo corredo funebre della tomba spicca la maschera funeraria.
La maschera funeraria è uno degli arredi più tradizionali di una tomba egiziana, perché rappresenta l'immagine del defunto quando egli si presenta nella nuova condizione, diciamo, di faraone rinato nell'aldilà. Quindi la maschera funeraria di Tutankhamen, molto probabilmente, perché in molti casi non si è mantenuta, non era particolarmente più, diciamo, raffinata da un punto di vista storico-artistico delle altre, ma ha appunto il vantaggio di essere così visivamente, proprio un po' legata a quel mito di cui si parlava prima, di essere così iconicamente presente, che rappresenta un po' per noi, per la ricezione successiva, quasi un'immagine paradigmatica di tutta la civiltà egiziana.
Nonostante il passare del tempo, dunque, la passione per l'Egitto antico è più forte che mai.
Il fascino dell'Egitto è vivo e vegeto, e questo per due motivi, secondo me. Il primo motivo è perché è l'erede anche di questo immaginario che ci portiamo dietro e che ha alimentato anche questa mitologia delle scoperte egiziane. L'altro è che l'Egitto ha il vantaggio di essere a metà, se vuole, tra le civilizzazioni classiche dell'antichità, diciamo, a noi più vicina, e le civilizzazioni dell'antichità orientale a noi più lontana. Quindi, essendo una civiltà un po' a cavallo tra quello che fa parte del nostro background passato e quello che invece ci è un po' lontano e ci è quasi alieno, quasi a livello etnologico, l'egittologia ha saputo trovare un suo luogo di transizione che la rende tuttora una disciplina più affascinante di quanto non siano altre discipline dell'antichità.
Al termine di questa puntata di Geronimo Storia, condotta da Claudio Visentin, ci congediamo con alcune proposte di lettura. Per cominciare, La Stele di Rosetta, di Robert Solé e Dominique Valbel, Pratica Editore. Franco Cimmino, in Tutankhamen, il saggiatore, ha raccontato l'intelligente politica di restaurazione degli antichi culti perseguita dal pur giovane sovrano. La scoperta della tomba di Tutankhamen, Nui Nui Editore, contiene lo straordinario racconto in prima persona dell'archeologo Howard Carter. Infine, Cristina Riggs, per Bollati Boringhieri, ha pubblicato Vedo cose meravigliose, come la tomba di Tutankhamen ha plasmato 100 anni di storia. Gli oggetti rinvenuti nella tomba del faraone sono oggi conservati, per la maggior parte, al Museo Egizio del Cairo. Ma per l'anniversario della scoperta, il 4 novembre 2022, si annuncia l'apertura del nuovo GEM, il grande museo egizio, il più importante del mondo, costruito nell'altopiano di Giza, vicino alle piramidi. Qui sarà esposto per la prima volta l'intero corredo funerario, scoperto un secolo fa.